Vediamo subito se c'è qualche questione da porre ai due relatori Rigopoulos e Squarcini. Posso iniziare io con una battuta, poi vediamo se maturo qualcosa. Mi rivolgo a Rigopoulos. All'inizio sì, poteva sembrare un po' straniante per un occidentale, per tanti questa idea, ma la domanda potrebbe essere di questo tipo. Se il maestro non dice niente e come dire, non ha una dottrina, ma anche praticamente non parla, fa dei raccontini strani, difficilmente interpretabili, come facciamo a sapere che qui c'è, che questo ha a che fare con l'assoluto? Quindi che qui ci sia qualcosa che ha a che fare con l'assoluto è l'interpretazione di qualcuno che dice ecco qui è l'assoluto. Dopo, soprattutto nella parte finale del tuo discorso, emergeva bene, ma già all'inizio l'avevi accennato, cioè il fatto che l'assoluto è il rapporto con il maestro. Questa è l'esperienza dell'assoluto, no? E che quindi essendo un rapporto, come dire, potrei dire, si potrebbe interpretare così, è dove in qualche misura è il rapporto che conta, ciò che conta è il fatto di avere una relazione tale che tu ti senta di metterti in una situazione di assoluta devozione. Questo può avere a che fare col problema, diciamo, con l'esperienza dell'assoluto.
Le domande mi sembrano due, no? La prima è come si fa a riconoscere che si tratti di una figura, diremo così, di un maestro. In effetti il maestro lo fa il discepolo, c'è anche un proverbio che dice così in sanscrito, perché i due evidentemente si coimplicano sempre. Però ecco, volevo insistere sul fatto, cercavo di insistere quando parlavo all'inizio sul fatto che questo Baba di Shirdi in realtà ha vissuto in modo solitario, come una asceta, diremmo, appartato per molti molti anni, e quindi diremmo il crescere di un entourage più che di discepoli, di devoti intorno a lui è un fenomeno piuttosto tardivo, anche se una cerchia ristretta soprattutto di locali c'era, diciamo così, già nei primi tempi. Da che cosa lo si riconosce? Innanzitutto era evidente che si trattava di una figura di asceta, quello che in sanscrito si direbbe una vaduta, ovvero un fakir, perché viveva come tale e perché la sua condotta era tale, praticamente lui viveva in questa costante rammemorazione di appunto Allah Malik, di cui accennavo, che lo configura chiaramente come una figura, diremmo, di mistico, se vogliamo, o di appunto povero asceta. Poi sottolineavo che evidentemente la sua popolarità si deve essenzialmente, insomma, agli atti di potenza che gli sono attribuiti. Questo non c'è dubbio, è indubitabile, anche la grande popolarità di cui continua a godere tutt'oggi si deve anzitutto a questo, perché come si dice in India, i santi non muoiono mai, i guru prendono il samadhi, si dice, ma in realtà, come diceva il Baba stesso di se stesso, sarò più attivo dalla tomba di quanto non lo sia stato quando ero in vita. E così appunto i devoti del Baba di Shirdi fermamente credono. Ma ecco, in relazione al silenzio e ai linguaggi dell'assoluto, dico telegraficamente, se nella prospettiva che ha delineato Squarcini sul buddismo noi abbiamo chiaramente un orizzonte, diremmo, schiettamente ametafisico, l'orizzonte in cui si muove il Vedanta o anche il sufismo indiano è piuttosto chiaramente quello di un apofatismo classico, cioè quello di un apofatismo che, come dire, è un silenzio che postula un assoluto, ancorché non lo dica. Cioè il silenzio è sempre un indicatore, mentre che in altre tradizioni, come in diverse tradizioni buddiste, il silenzio è un tacitare la stessa domanda metafisica. Non è così nel Vedanta e non è così neppure nelle tradizioni della mistica islamica, evidentemente, e non era così neppure per il Baba di Shirdi. Però certamente un punto di raccordo c'è, nel senso che il linguaggio è considerato né più né meno che avidya, adhyana, cioè ignoranza. Il linguaggio non veicola alcuna verità, alcun assoluto. Il linguaggio può essere usato strumentalmente in via propedeutica, in una via, diremo così, di affrancamento disciplinamento di sé, ma non il linguaggio di per sé lega, non scioglie. Il linguaggio appunto fa immaginare un namarupa che in realtà è ciò esattamente da cui ci si deve liberare per creare quello spazio, quella vacanza di cui prima Squarcini parlava. Quindi il Baba di Shirdi dice: l'esperienza dell'assoluto è nell'incontro con una persona e soprattutto in una dedizione totale a quella persona, che poi è il guru, è il maestro. Si fa testimone di una tradizione che ha millenni alle spalle, che è la tradizione che sottolinea, come dire, il primato della bhakti su ogni altra via, diremmo così, che classicamente si immagina essere un itinerario verso la liberazione. E quindi questo primato del rapporto amorevole con il guru, che poi naturalmente viene a dilatarsi in una prospettiva di benevolenza e di amore rivolto a 360 gradi, perché l'idea è che poi il maestro va riconosciuto in tutto e in tutti. Il maestro certamente è una persona, ma poi questa persona, come si dice in sanscrito, il guru tattva, va riconosciuto in ogni cosa.
Anch'io una domanda per il professor Rigopoulos. In merito ai tempi della conoscenza, ho notato appunto che nell'ultima linea viene detto i sapienti che vedono la verità, quindi fare una conoscenza come Dio. La mia domanda è in merito ai sensi dell'ignoranza, attraverso quali sensi si porta questa ignoranza, questa modello di questa ignoranza virtuosa. E ci sono dei sensi differenti tra quelli dell'ignoranza virtuosa e quelli dell'ignoranza ordinaria. Questa domanda per me è importante perché se penso al paradigma socratico platonico, l'ignoranza stessa viene intesa come accettamento o non visione. E quindi comunque all'interno del paradigma della visione. Vorrei capire se qui invece il panorama è più ampio.
Sì, grazie di questa domanda. Non so bene come rispondere mettendomi nei panni del Baba di Shirdi, però io penserei questo, che anche la bhakti da questo punto di vista è ignoranza, perché sta dentro anche quel paradigma etico di cui parlava prima il professor Squarcini. Ma nella visione, che poi è tipicamente vedantica, del doppio livello di verità, l'idea che il Baba di Shirdi vuole sottolineare con la sua esegesi di quel verso della Bhagavad Gita è che abbiamo solo il linguaggio, cioè riconosciuto il fatto che il linguaggio non ci consente di attingere alcunché, però è anche, per così dire, uno strumento, non dico l'unico, ma uno strumento fondamentale di cui disponiamo, l'idea, che poi non è sua, ma è di un'antica tradizione del Vedanta, è che sia possibile utilizzare il linguaggio volto al suo stesso trascendimento. E per fare questo non va tanto impiegata, questa sarebbe la ricetta del Baba di Shirdi, una teoria, una dottrina, quanto piuttosto va vissuta un'esperienza, e questa esperienza è fondata su una devozione o dedizione assoluta alla figura del maestro, ovvero a un servizio che viene a dilatarsi a 360 gradi a partire da quell'irraggiamento che è il guru stesso. L'idea è che attraverso questa prassi di bhakti, essenzialmente, non a caso ci citavo anche quelle due o tre storie brevi a proposito della bhakti, perché si incentra tutto lì, attraverso questa paideia, diremmo così, del servizio e della resa al maestro, sarebbe possibile scalzare, diciamo così, ciò che non ci permette accesso all'assoluto e che siamo noi stessi a frapporre come un diaframma. In realtà non c'è nulla che vada scoperto. Se l'assoluto fosse qualche cosa che noi dobbiamo attingere o che dobbiamo riconoscere quasi che fosse un oggetto, non varrebbe neppure la pena di cercarlo, evidentemente. Ma siccome proprio siamo noi che ci autofrapponiamo a questa esperienza, ecco, il Baba di Shirdi direbbe, penso, che attraverso questa via, diremmo così, purgativa, se si passa il termine, di dedizione e amore, che è possibile avere questo Anubhava e realizzare che appunto l'assoluto è la realtà che viviamo qui ed ora, oggi, qui. Non è un qualche cosa che è soltanto trascendente. Certo, c'è l'ottica del trascendente, ma è un trascendente che si fa immanente, anzitutto nella persona del Guru.
Bene, il tempo è un po' tiranno, non abbiamo molto. Qualcuno vuole fare una domanda? Se no chiederei una cosa velocissima, non so scorci. Cosa ne diresti di una formula di questo genere? L'esperienza della liberazione, comunque poi si deve intendere tutto questo, passa a, come uno dei suoi momenti essenziali, la liberazione rispetto al linguaggio, rispetto a tutte quelle cose. Come dire, una battuta del genere.
Per quegli autori lì, in particolare per uno dei brani che avevo mostrato, direi che è proprio perfettamente collimante, nel senso che poiché il nome, lui usa proprio il verbo lega, il nome lega a sé e piega gli oggetti a cui è riferito.
È interessante che in greco abbia anche il
significato di legare. Sì. E quindi, cioè, il verbo usato è proprio quello che si usa per legare, e sciogliere, questo moksha, che è proprio uno sciogliere dal legame, quindi loro lo mettono a tema a partire da quello che è più ordinariamente esperibile, perché è abbastanza chiaro che il nome bottiglia anticipa la cosità della bottiglia e che in qualche modo altera quello che io sto per andare a esperire. Però partendo da lì poi loro si spostano sull'epistemico e quindi dicono anche concettualmente parlando lo stesso accade, e anche poi sull'etico, quindi il loro problema è avere a che fare con l'idea di sé in quanto uomo, cioè questa umanità che sarebbe rappresentativa della mia condizione ontica, io sono un uomo, in senso homo, loro, per loro questo è un nome, quindi la liberazione non ha, direi, quasi nulla, infatti la questione dei sensi per loro è determinante, cioè i sensi della conoscenza sono proprio i sensi, abbandonando i sensi si perde conoscenza, passando, c'è un famoso passaggio sempre del nostro autore Vasubandhu che dice: mentre i sensi sono direttamente in contatto con la realtà, la maniera di organizzare l'esperienza sensibile, chiamata manas, che alcuni traducono come mente, ma in realtà è un calcolatore dell'esperienza sensibile che ne fa una versione ridotta, non vede, infatti si dice appunto, i sensi vedono il portato cromatico chiamato blu, ma non, mentre manas, la cogitatio, non vede né il portato blu né il nome che gli è stato dato. Quindi pensare a un doppio scarto, a un deficit doppio. Quindi paradossalmente la loro è una riabilitazione dell'esperienza sensibile, una specie di tentativo ante litteram di diventare jungiani. Quindi un empirismo che in fondo, insomma, lo ritroviamo anche in Kant quando vuole pulire dalla precognizione. Quindi direi assolutamente così, con una teoria del linguaggio molto robusta, cioè non accennata ma completamente articolata, che va in tutte le fasi dal conferimento di nome, dalla somministrazione del nome ai parlanti, dall'ideazione che viene dal nome, dal significato astratto che viene dall'ideazione, no? Sono quattro livelli di crescendo linguistico. Quindi una vera e propria teoria del linguaggio che ingombra il mondo.
E tu stesso hai richiamato le forti connessioni che ci possono essere con la riflessione sul linguaggio anche di matrice occidentale contemporanea.
Assolutamente. Gli ultimi anni della ricerca su questi autori vanno proprio in quella direzione.
Io non voglio troncare il dibattito, però il tempo tiranno perché abbiamo altre due relazioni. Possiamo... Dai, l'ultima domanda veloce.
Sì, una domanda per Squarcini. Intanto grazie per l'intervento, molto stimolante, molto bello. De Maas parlava in effetti dell'estetica, dell'etica, dell'epistemica come delle tre grandi signore di cui non si può fare a meno quando si parla del senso. E tu hai toccato molto bene questi punti, ma mi chiedevo, per quanto riguarda il concetto di estetica, se tu la intendessi in senso, diciamo, più classico, kantiano, oppure se intendessi estetica come un'estesis. Come, ovvero dimensione sensibile, che appunto si rifà, se vuoi, anche all'etimologia della parola estetica da Baumgartner, quindi estetica come ciò che viene percepito coi sensi, come estetica quasi, estesis. Grazie.
Sì, sì, il senso è proprio quello, e la gerarchia per questi autori è invertita, quindi l'etico è il più lontano dal reale, l'epistemico è il medio e l'estetico è proprio in senso crudamente la percezione empirica, sì, che per loro rappresenta l'assoluto, tolgo subito la parola per capirci, perché non ha nessun simile, cioè il mio toccare questa superficie in questo momento non ha nessuna possibilità né di assomigliare a qualcos'altro né di anticipare qualcosa che verrà. Quindi il dato massimo di realtà ontica io ce l'ho solo e soltanto se riesco a spogliare dei percetti, cioè dei residui delle esperienze percettive precedenti, la mia capacità percettiva, che in quanto tale è nuda, shunyata eva, è come nuda, ma è una forma di percezione in potenza che però può essere ridotta a qualcosa di già esperito. Quindi infatti gli autori, se uno leggesse appunto le tradizioni che commentano questi autori, c'è una biforcazione, c'è chi va verso, dice no ma intende dire, no ma intende dire, quindi si vede molto chiaramente che nella tradizione, ma questo si vede molto bene quando poi arrivano in Cina e arrivano in Giappone, questi autori come Nagarjuna, che si prestano sia a diventare pietre fondanti delle metafisiche, pietre fondanti di empirismi a volte crudamente materialisti, che a noi risulterebbero anche fuori luogo per essere, appunto, siccome abbiamo lo stereotipo dell'Oriente come massimamente trascendentalista o comunque no, idolatra della metafisica, questi sono autori che hanno una crudezza nell'esperienza empirica, cioè depongono a favore dell'esperienza empirica e quindi massimamente sensibile, quindi sensibile proprio con dei paragoni impressionanti, insomma basterebbe, citavo prima il De Anima di Aristotele, l'intermedio, metazio, l'intermedio, loro hanno un concetto ayatana che è una zona mediale che lega l'oggetto d'esperienza sensibile, lega l'effettore al sensore e consente il transito dell'informazione dell'oggetto percepito che è di fatto sostanza, questa mediazione, altrimenti non potrebbe arrivare un odore alla narice emanato da un fiore. Quindi c'è un campo intermedio che è fatto della stessa cosa di cui è fatto sia il sensore che l'effettore. Quindi il mondo non è vuoto ma è pieno di mezzi che consentono il trasferimento e quindi c'è una continuità assoluta. Sono autori che hanno sembra Spinoza per certi versi, no? Con un'idea di un'immanenza piena, e non c'è iato da nessuna parte, quindi un empirismo assolutamente sensibile, e che per loro ha il primato rispetto al resto, che il resto è residuale, quindi è un allontanarsi progressivo dall'assoluto, cioè che non ha nessun paragone, cioè abbattere il termine di paragone.
Bene, grazie, mi spiace, adesso dobbiamo proprio chiudere. Di nuovo il professor Raveri, che è la guida, il capo cordata di questa iniziativa, vuol dire che ci impegniamo, quando verranno pubblicati gli atti, a dedicare un pomeriggio a una discussione più ampia e più pacata su questa cosa. No, perché merita effettivamente. Grazie ancora.